File 14, pagina 127. Göring e Ribbentrop alla sbarra. La parola è ora la difesa. Quindi l'8 marzo, all'inizio dell'udienza antimeridiana, il presidente, dopo aver risolto una serie di questioni procedurali, annuncia: la parola è all'avvocato dell'accusato Göring. Si tratta del dottor Stamer. Il suo cliente è il personaggio di maggior spicco fra gli accusati del processo. Ecco ciò che ne pensa uno dei testimoni del processo, R.W. Cooper, che scriverà un libro famoso su Norimberga. Il suo atteggiamento non fu privo di coraggio e talvolta addirittura d'arroganza, soprattutto durante la settimana spossante passata al banco dei testimoni. I verbali del processo, questi documenti storici, ce lo mostrano sicuro di sé, almeno in apparenza, grazie alla sua facilità di parola e alla sua forte personalità. Ma Göring non era affatto un buffone, non era affatto quel semplicione che disegnavano i caricaturisti. Con le sue parole, oltre che con la sua influenza, dimostra chiaramente di essere il più scaltro degli accusati. È sembrato sempre più coraggioso. Tuttavia, non appena è cominciata la difesa, Göring divenne improvvisamente un uomo stanco, amaro, che dall'estremità del suo banco non sorrideva più, non gesticolava più sbraitando, come aveva fatto nei primi giorni. Rivelazioni schiaccianti, che andavano persino al di là, in qualche caso, dei capi d'accusa, venivano dai testimoni a discarico e dagli stessi accusati, e man mano che il quadro dei crimini nazisti veniva così confermato in modo perentorio, il superbo Göring diminuiva. Hermann Göring è nato nel 1893 a Rosenheim, in Baviera. Suo padre è un ex ufficiale di cavalleria prussiano, amico personale di Bismarck, aveva fatto carriera nelle colonie, era stato primo commissario generale nell'Africa sudoccidentale tedesca, prima di diventare console ad Haiti. Tramite il padre, che era un funzionario metodico e coscienzioso, Göring ha degli antenati ugonotti francesi. Dopo un'infanzia movimentata e senza molta voglia di studiare, il giovane Hermann entra nella scuola dei cadetti di Karlsruhe, poi nella scuola militare di Berlino. Nel 1912 è sottotenente nel reggimento di fanteria Prinz Wilhelm di stanza a Mulhouse. Arriva la guerra e il tenente Göring ottiene di essere trasferito nell'aviazione. Nell'aviazione Göring si coprirà di gloria, sino ad ottenere, nel 1917, dopo 21 vittorie omologate, la Croce al Merito, la più alta decorazione tedesca consegnatagli da Guglielmo II in persona. Alla fine della guerra diviene, come abbiamo già visto, comandante della famosa squadriglia Richthofen. Smobilitato come capitano, non dimenticherà mai i suoi compagni aviatori della Grande Guerra. Durante tutta la sua carriera li aiuterà e ne ritroveremo parecchi al suo fianco. Arriverà addirittura ad intercedere, e con successo, per uno di essi che era israelita e che era stato arrestato ad Amburgo. Lo farà liberare e mettere al riparo. Nel 1919 il capitano della riserva Göring è semi disoccupato, qualche esibizione aerea sui paesi nordici, qualche battesimo dell'aria, vivacchia alla meno peggio e sposa Karin von Fock, una giovane svedese. Questo matrimonio gli porta un po' di benessere. Accade l'inevitabile. il semi-disoccupato incontra Adolf Hitler, aderisce al partito nazista e presto diviene il capo delle truppe d'assalto che si chiamavano allora S.A. Il suo aiutante Röhm partecipa al Putsch del 1923 a Monaco, è ferito gravemente ma riesce a fuggire. Per 4 anni vivrà in esilio in Austria. Le sue ferite gli sono curate molto male e lo fanno soffrire parecchio. Questo fatto, oltre alle continue iniezioni di morfina, ha un'influenza deleteria sul suo carattere, tanto che Göring deve ripetutamente soggiornare in una clinica psichiatrica, senza mai riuscire a disintossicarsi completamente né a far scomparire certi traumi mentali. Per tutta la vita Göring avrà disturbi mentali e sarà un uomo dalla doppia personalità, talvolta audace e scaltro, talvolta, soprattutto in presenza di Hitler, pauroso e remissivo, talvolta ingenuamente sentimentale, talvolta autoritario e brutale. Nel periodo in cui è stato malato è ingrassato parecchio, è dunque un obeso che nel 1927, dopo l'amnistia, ha allora 32 anni, ritorna a Monaco. Ritrova subito Hitler e i suoi amici, rinunciando ad assumere nuovamente il comando dell'SA, saldamente tenuto in pugno allora da Röhm. Göring si presenta alle elezioni del 1928 e con Goebbels, uno dei 12 nazisti eletti al Reichstag. La condizione di deputato gli va a pennello, con tutti i vantaggi e i privilegi che gli procura. A Berlino il deputato Hermann Göring conduce una vita mondana. L'ex comandante della squadriglia Richthofen, il figlio del funzionario coloniale di Bismarck, è ricevuto in tutti i salotti mondani della capitale. Viene rieletto con altri 106 nazisti nel 1931. Quell'anno perde la moglie e ne soffre parecchio. 1932, nuove elezioni, 230 deputati del NSDAP, il partito hitleriano, sono inviati al Reichstag, di cui Göring diviene il presidente. La carica continua ad essere sua anche dopo le elezioni dell'anno seguente. È un abile politico che, dato che le sue funzioni gli permettono di essere in continuo rapporto col maresciallo Hindenburg, ha un'effettiva influenza sul destino della Germania e sulla volontà del vecchio militare. 1933, Hitler diviene cancelliere. Pur continuando ad essere presidente del Reichstag, Göring fa parte del nuovo governo. Ministro di Stato, commissario per l'aviazione, Göring ha anche la carica di ministro degli interni di Prussia. A questo titolo egli procede alla riorganizzazione della polizia, prima di quella della Prussia, poi di quella della Germania, crea la Gestapo e i primi campi di concentramento, quello di Oranienburg in particolare. A questo proposito Göring dice: «Ogni colpo che da questo momento esce dalla pistola di un poliziotto è come se fosse sparato da me. Se voi chiamate cioè assassinio, allora io sono un assassino. Sono stato io ad ordinare tutto questo, tutto ciò al mio appoggio. Mi assumo questa responsabilità, non ne ho paura». L'incendio del Reichstag, l'eliminazione di Röhm sono altrettante tappe della carriera di Göring. Fu una vita da nababbo, lo chiamano il gran cacciatore del Reich perché offriva ai diplomatici stranieri fastose partite di caccia. Nel 1935 sposa l'attrice Emmy Sonnemann. Questo matrimonio è uno dei grandi avvenimenti della vita mondana berlinese. I due sposi si stabiliscono in una casa sontuosa, un vero palazzo in riva al lago, che Göring battezza col nome di Karin Hall, in memoria della sua prima moglie. Poco dopo nasce una bambina, Edda. È a Karin Hall che Göring ammasserà tutti i quadri, tutte le opere d'arte e tutte le ricchezze di cui si approprierà durante la guerra, grazie a un saccheggio vergognoso. Ama le belle uniformi, i gioielli e le decorazioni, ma dietro questa facciata mondana si nasconde un uomo politico abile ed efficiente. Si è impadronito dell'Austria per telefono, è un personaggio pericoloso, senza scrupoli e spietato. Partecipa ed è quindi corresponsabile a tutte le decisioni di Hitler, a tutte le sue azioni. E se si sa che nel 1939 era contrario alla guerra, ciò non gli ha impedito di accettarla e di trarne abbondantemente profitto. Nel 1943 i rapporti fra il Reichsmarschall e Hitler si deteriorano, ma Göring conserva le sue funzioni. Tuttavia, il Führer non gli perdona i fallimenti della Luftwaffe e l'impossibilità in cui si trova di reagire ai bombardamenti degli alleati. Il 23 aprile 1945 Göring si trova a Obersalzberg, nel Tirolo, quando viene a conoscenza della decisione di Hitler di difendere Berlino sino all'ultimo e di uccidersi subito dopo. Ignora persino se la cosa non sia magari già avvenuta e se il Führer sia ancora in vita. Resta il fatto che dopo una lunga discussione col capo di Stato Maggiore della Luftwaffe, Köhler, col ministro Lammers e il Reichsleiter Buller, decide, in virtù di una legge del 29 giugno 1941, di inviare un telegramma a Hitler per annunciargli che assume il potere. Pensa che Hitler sia prigioniero fra le rovine della cancelleria e che non possa agire liberamente. Ora, la legge del 29 giugno dice: se la mia libertà d'azione dovesse venir limitata per qualsiasi motivo, oppure se dovessi venir meno, il Reichsmarschall Hermann Göring diverrà il mio rappresentante o mio successore in tutte le funzioni che svolgo nello Stato, nel partito e nella Wehrmacht. Come è noto, Göring spedisce il seguente telegramma: «Mio Führer, siete d'accordo, dopo la vostra decisione di rimanere a Berlino per assicurarne la difesa, che io assuma ora la direzione del Reich con tutti i poteri all'interno e all'estero, secondo la legge del 29 giugno 1941? Aggiunge che se non avrà ricevuto risposta alle ore 22, considererà che Hitler non abbia più libertà d'azione. Alle 21 arriva la risposta del Führer a ciò che Bormann chiamerà un ultimatum. È una risposta secca e spiacevole. Fisserò io stesso il momento in cui la legge del 29 giugno entrerà in vigore. Non ho perso la mia libertà d'azione. Proibisco ogni azione nel senso da voi indicato. Il giorno dopo, di primo mattino, Göring e tutti gli uomini che sono con lui e che hanno partecipato alla sua decisione sono arrestati e posti sotto la sorveglianza delle SS. Infatti, un secondo telegramma seguiva al primo, proveniva dai servizi di Bormann e diceva: «Ciò che avete fatto merita la morte. Considerando gli immensi servizi da voi un tempo resi, rinuncio a farvi condannare immediatamente. Se rinunciate volontariamente a tutte le vostre cariche ed onorificenze, se non accettate, altri mezzi saranno impiegati contro di voi. Adolf Hitler». Le SS conducono allora il loro prigioniero e il suo seguito nella regione di Salzburg, per giungere infine a Mount Derdorf, nell'Alta Austria. Ma alla prima occasione Göring viene liberato da una unità della Luftwaffe in ritirata, senza che le SS reagiscono. Göring allora si stabilisce nel castello di Mountendorf, ma temendo un ritorno delle SS non ci resta a lungo e parte per Rastatt. Ha intenzione di mettersi in contatto con le autorità americane e non gli passa nemmeno per la mente che gli americani potrebbero rifiutarsi di discutere con lui e di affidargli la sorte della Germania. Manda incontro agli americani il suo aiutante di campo, colonnello von Brautisch, mentre lui, scortato da 17 autocarri di bagagli, segue a qualche chilometro di distanza. Brautisch si presenta la mattina del 9 maggio davanti a una postazione avanzata della 36esima armata americana. Viene subito ricevuto dal generale Dahlquist, che manda il suo aiutante incontro a Göring. La jeep del generale Stack si trova presto di fronte alla Mercedes di Göring. Il Reichsmarschall scende agitando il bastone, avanza verso Stack, che saluta militarmente, e improvvisamente gli tende la mano. Il generale gli tende la sua. Questa stretta di mano, di fronte a decine di fotografi, fa scandalo. Condotto al posto di comando del generale Dahlquist, Göring si dimostra completamente a suo agio e chiacchiera come se fosse in un salotto. Fa quindi onore al pranzo che gli viene offerto, non senza aver chiesto di essere condotto dal generale Eisenhower. Ma non è nel quartiere generale del generale Eisenhower che Göring si ritrova qualche ora più tardi, ma in una proprietà nelle vicinanze di Kitzbühel, dove è sorvegliato da 7 solidi texani. Nel corso di una conferenza stampa, Göring ha la sfrontatezza di lanciare un appello alla coscienza mondiale: bisogna aiutare il popolo tedesco a vivere e a risollevarsi. Questa intervista non sarà mai pubblicata. Eisenhower ne aveva proibita la diffusione. Sarà resa pubblica solo nel 1954. Diversi testimoni sfileranno ora davanti alla sbarra. Per primo il generale Karl Bodenschatz, un vecchio compagno di Göring ai tempi della squadriglia Richthofen, che era ufficiale di collegamento fra il comando della Luftwaffe e il quartier generale del Führer. Sostiene che Göring non voleva la guerra nel 1939 e che ha cercato di negoziare indipendentemente da Hitler. Dice che Göring non è responsabile della notte di cristallo 9-10 novembre 1938, durante la quale le SS si sono abbandonate a veri e propri pogrom nelle città tedesche, mettendo a ferro e fuoco tutti i negozi appartenenti a israeliti. Secondo il testimone, Göring non sarebbe stato avvertito della cosa se non il giorno dopo. Avrebbe d'altronde salvato numerosi ebrei. Nel corso di un controinterrogatorio condotto dal generale Jackson, il generale Bodenschatz deve ammettere che Göring ha contribuito in particolare, riorganizzando l'aviazione, a preparare la guerra e che non ignorava nulla sulle intenzioni del Führer. Deve ammettere che Göring conosceva l'esistenza dei campi di concentramento. Altro testimone è il maresciallo Erhard Milch, ispettore generale della Luftwaffe. Aggiunge che egli non ignorava la presenza in Germania di questi campi e che effettivamente un certo numero di prigionieri russi era costretto a servire nella contraerea tedesca. Anche il colonnello Bernhard von Brautisch, aiutante di campo di Göring, viene chiamato a deporre. Egli parla dei rapporti fra Hitler e Göring, che sono continuamente peggiorati a partire dal 1943, e afferma che il Reichsmarschall era popolare in Germania e amato dal popolo, che lo chiamava familiarmente Hermann. Un vecchio collaboratore di Göring, Paul Körner, divenuto in seguito segretario di Stato presso il Ministero di Stato della Prussia, cerca di portare elementi a discarico nei riguardi di colui che è stato il suo capo per anno. Lo descrive come un uomo comprensivo e competente, ma ha sempre qualche vuoto nella memoria quando gli viene posta una domanda cui non può rispondere senza rivelare le atroci responsabilità di Göring. Molto più importante è la testimonianza seguente. Si tratta della deposizione del maresciallo Albert Kesselring, è uno degli uomini che hanno ricostituito la Luftwaffe, è stato a lungo uno degli ufficiali aiutanti di Göring prima di assumere il comando delle truppe tedesche in Italia. Kesselring parla dapprima dei bombardamenti di Varsavia nel 1939, che molti considerano non essere stati militarmente necessari. Il maresciallo non è dello stesso parere. Varsavia era una fortezza, e una fortezza molto ben difesa. La prima operazione consistette nell'attacco all'aviazione nemica, allo scopo di distruggerla, nonché di distruggere le fabbriche d'armi che si trovavano nei pressi dell'aeroporto. Penso che questi attacchi erano perfettamente giustificati e conformi alla Convenzione dell'Aia. La seconda fase consistette nel combattere gli spostamenti delle truppe polacche. La terza fase comprende il periodo del bombardamento di Varsavia. Considero questo bombardamento come un'operazione dell'esercito, e di cui quindi non è responsabile la Luftwaffe, che vi ha partecipato solo con piccole unità. Il bombardamento di Varsavia è dell'autunno del 1939. Nella primavera del 1940 ha luogo il bombardamento di Rotterdam, che ha fatto centinaia di vittime e che avrebbe potuto essere evitato. Pagina 136.